Dio. Hanno testimoniato i giovani, pure io sono giovane, nonostante tra qualche mese mi metteranno in pensione. Però mi sento molto giovane dentro. La mia esperienza col Signore risale a qualche anno fa. È stata un'esperienza che veramente ha stravolto la mia vita. Mia moglie era convertita già da tanti anni, lei a 18 anni ha fatto un'esperienza col Signore e purtroppo un anno e mezzo fa circa una brutta malattia nel giro di 3 mesi l'ha portata via, ma so che sta col Signore e ho la certezza che il posto più bello stare alla presenza del Signore non c'è. La consolazione che il Signore dà in questi momenti così bui e tristi della vita è straordinaria. È straordinaria perché il Signore ama i suoi figli. E io credo che ogni genitore consola i suoi figli, li incoraggia nei momenti più difficili della vita, perché ci sono momenti pieni di difficoltà nella vita. Io ne ho avuto anche un'altra circa 41 anni fa. Il Signore ha preso con sé la mia prima bambina a un anno. È stata un'esperienza tremenda, che chi perde un figlio a un anno si pone sempre delle domande, no? Nel senso, Signore, ma proprio a me che cosa ha fatto di male questa bambina? Poi non riuscivo a darmi spiegazioni, da lì è iniziato il mio percorso col Signore. E la risposta a questa domanda, Signore, perché proprio lei? Bene, qualche mese dopo un caro fratello, un pastore giù a Napoli, è stato uno strumento nelle mani di Dio, per cui tramite questo fratello io ho ricevuto la risposta a questa domanda, a questo perché. La consolazione più bella e più grande è stata quando il Signore ha rivelato dentro il mio cuore: ma se nella crescita di questa bambina la sua vita fosse stata una vita lontana da me, si sarebbe perduta. Per te è meglio che l'ho presa adesso che è con me, oppure che nel proseguimento della sua vita si fosse perduta? E io so e ho la certezza che è col Signore. È nella gloria di Dio. E quindi questa grande consolazione che il Signore ha messo nel mio cuore, da lì ha fatto iniziare il mio percorso nel servizio del Signore. È stato difficile, ma io so che la mia piccola fede è rivolta a un grande e potente Dio, al quale nulla è impossibile. E da lì è iniziato questo mio percorso col Signore, tanto è vero che le prime esperienze, e lo dicevo pure l'altra sera ai miei fratelli, appena ho cominciato a frequentare insieme a mia moglie, perché io accompagnavo, eravamo fidanzati, non l'ho mai ostacolata, però mi mettevo a sentire le partite e lei stava al culto. Poi un giorno mi sono detto quante cose e quante benedizioni ho perso. E dicevo, lì è iniziato il mio percorso di servizio al Signore, tant'è vero che nelle prime riunioni dicevo a mia moglie: sbrigati che dobbiamo andare al culto, sbrigati, ma che ti è successo? Bene, quando il Signore ti prende, fratelli e sorelle, non c'è nulla che lo può frenare. Non voglio dilungarmi perché sarebbe troppo lunga, ma quello che è fondamentale questa sera è ascoltare la parola del Signore. Signore, quando parla, parla in un modo speciale, in un modo meraviglioso. Vi ricordate cosa disse a Geremia il Signore? Va, scendi nella casa del vasaio, è lì che il Signore ti vuole parlare. Qualcuno potrà dire, ma solo nella casa del vasaio il Signore parla? No, ti può parlare in macchina, ti può parlare sul posto di lavoro, ti può parlare in qualsiasi momento della vita. Ma quando si è insieme, quando si è di pari consentimento, quando si è nella casa del vasaio, il Signore ti parla mediante la testimonianza di un fratello, di una sorella, mediante una preghiera, mediante la sua parola, ti parla in vari modi. E quindi è qualcosa in più che il Signore vuole darti, è qualcosa in più che il Signore vuole dare ai propri figli per la crescita spirituale. Oggi purtroppo stiamo vivendo in un mondo dove ci stiamo accorgendo che il nemico più grande che abbiamo la sta facendo da padrone. Sono momenti difficili, tutti vedete la televisione, i telegiornali, si parla addirittura di guerre nucleari. A volte dobbiamo riflettere bene che quello che dice la parola di Dio, questi tempi che stiamo vivendo, iniziando già da qualche anno fa, quel periodo della pandemia, molto difficile, ma tutto quello che si sta verificando ai nostri giorni, no? Guerre, pestilenze, fratricidi, suicidi, chi più ne ha più ne metti. Stiamo proprio vedendo dove la malvagità umana sta compiendo la sua triste opera. E la malvagità umana ha un nome che si chiama Satana, il diavolo, il nemico più grande che abbiamo. Però questa sera la parola del Signore ci vuole dare due notizie. Una buona e una meno buona. Diciamo una bella e una cattiva. Più che cattiva, una notizia che ci farà riflettere. E se ci alziamo in piedi, leggeremo in due passi della scrittura, un passo che si trova nel Vecchio Testamento e uno nel Nuovo Testamento. Leggeremo prima nel Vecchio Testamento, è un lamento di dolore di Dio, perché Dio ama e quando non viene riamato soffre. Leggeremo in Geremia capitolo 8, leggeremo dal verso 18 al verso 22. E poi leggeremo, piacendo al Signore, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, i versi che vanno dal 14 al 18. Ci siamo? Geremia, capitolo 8, dal verso 18 al verso 22. Gloria al nome del Signore. Dio sia lodato. Dove trovar conforto nel mio dolore? Il cuore mi langue in petto. Ecco il grido d'angoscia della figlia del mio popolo. Da terra lontana il Signore non è più in Sion, il suo re non è più in mezzo a lei, perché hanno provocato la mia ira con le loro immagini scolpite e con vanità straniere. La mietitura è finita, l'estate è trascorsa e noi non siamo stati ancora salvati. Per la piaga della figlia del mio popolo io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è balsamo in Galad, non c'è laggiù nessun medico. Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Poi andiamo in Giovanni, capitolo 3, leggiamo dal verso 14 al verso 18, gloria a Dio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliamo chinare i nostri capi, pregare e dire: Padre, ancora questa sera, Signore, Tu hai preparato quel cibo meraviglioso per le nostre anime, Signore, fa che questo cibo possa entrare e penetrare dentro il nostro cuore, possa saziare il nostro cuore, Signore. Quindi ungi le labbra del Tuo servo, Signore, apri i nostri cuori, le nostre menti, affinché ancora questa sera possiamo prendere tutto quello che Tu hai preparato per ognuno di noi. Ti ringraziamo e Ti benediciamo fin da ora, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Mettetevi comodi, gloria a Dio. Non sono solito dare titoli alle mie predicazioni, ma questa sera voglio dargli un titolo. E questo titolo che gli voglio dare è dire: siamo ancora in tempo. Vogliamo esaminare prima la notizia più brutta? Forse è meglio. E il grido di dolore, come dicevo, di Dio per il suo popolo, perché Dio soffre per il suo popolo, Dio soffre per tutti coloro che sono lontani da Lui. E il versetto chiave di questa notizia, purtroppo non tanto bella, è il versetto 20. La mietitura è finita, l'estate è trascorsa, e noi non siamo stati ancora salvati. Miei cari nel Signore, purtroppo questa è la condizione di tutte le persone che pensano di non aver bisogno di Dio e quindi vivono nell'ateismo più assoluto, si ribellano alla parola di Dio, non ne vogliono assolutamente sapere e, come abbiamo letto, vivono anche dando la loro vita a vanità, agli idoli. E non pensate che gli idoli siano solo le statue, i quadri, ma gli idoli sono tutto ciò che ci allontana da Dio. Idolo può essere schiavi del fumo, essere schiavi della droga, essere schiavi di qualunque cosa che è contro la volontà di Dio. E tutto questo fa sì che noi, se seguiamo questo andamento del mondo, e quindi seguiamo l'andamento del demonio, del diavolo, noi ci allontaniamo sempre di più dal Signore. L'idolatria, i piaceri di questo mondo, dicevo i vizi, non possono, fratelli e sorelle, saziare la nostra vita. Forse momentaneamente ci possono dare qualche, non la voglio manco chiamare gioia, ma qualche piacere effimero che ha poca importanza. Ma quello che importa a ognuno di noi e quello che deve interessare a ognuno di noi è qualcosa che rimane dentro la nostra vita, dentro il nostro cuore. È quello che noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, vogliamo dire al Signore ancora questa sera: Signore, rendimi degno di Te, fammi degno del Tuo amore, fammi degno della Tua misericordia. Io so che Tu sulla croce hai pagato per me. E senza la croce, fratelli e sorelle, non c'è vittoria. Senza la croce non c'è salvezza. Gesù sul Calvario ha pagato per le tue e per le mie colpe. Ha pagato per le colpe di chiunque. Io non sono venuto per giudicare, abbiamo letto, sono venuto per sanare, per guarire, per salvare. E grazie a Dio, quel giorno che noi lo abbiamo accettato nel nostro cuore, quando abbiamo avuto quell'incontro meraviglioso che ha stravolto la nostra vita, che ha cambiato radicalmente la nostra vita, ebbene, da quel giorno abbiamo cominciato a gustare quello che è il vero amore, la misericordia infinita di Dio. Ma se tu rifiuti la sua parola, e chi rifiuta la sua parola, purtroppo sono tutte quelle persone che non si rendono conto che la loro vita, Se non è affidata al Signore, è una vita vuota. È una vita che non ha uno scopo. E di una vita che non ha uno scopo, che cosa ce ne facciamo? Quanti perché nella nostra vita ci poniamo? Quante scelte facciamo? La vita è fatta di scelte. Vi ricordate cosa disse Gesù a quelle due sorelle, Marta e Maria? Cara Marta, Maria ha fatto la scelta migliore. Ma maestro, io mi do da fare, faccio tutte le cose per la casa, Maria sa solo ascoltare la tua parola, sa solo ascoltare te. Maria ha scelto la cosa più buona. E non c'è cosa più buona e bella che ascoltare la parola di Dio. Quando il Signore ti sussurra quelle straordinarie parole, come dice il profeta Isaia, tu sei prezioso, tu sei preziosa agli occhi del Signore. Però, c'è sempre un però, a che punto sei della tua vita? A che punto siamo della nostra vita? Perché mi ci metto anche io so che ogni volta che predico, la parola del Signore è rivolta prima di tutto a me e poi anche ai miei fratelli e alle mie sorelle. E allora se questo versetto che dice la mietitura è finita e l'estate è trascorsa e non siano stati ancora salvati, cosa diamo noi al Signore come risposta? Io credo che l'Apostolo Paolo ci viene molto spesso incontro e nel versetto 23 del capitolo 6, nella lettera che scrive ai Romani, scrive una cosa che conosciamo tutti. Dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dicevo che abbiamo menzionato l'idolatria, la separazione da Dio. Infatti il profeta Isaia, il profeta messianico per eccellenza, nel capitolo 59 al verso 2 dice proprio questo, gloria a Dio, ma le vostre iniquità vi hanno allontanati, vi hanno separati da Dio. I vostri peccati, i nostri peccati, gli hanno fatto nascondere la sua faccia a noi. Quante volte dico che disastro? Che disastro è una vita lontana da Dio. E io credo che sia la cosa più brutta che possa capitare a tutti gli uomini, uomini e donne. E io penso che essere separati da Dio, vivere lontani dal Signore, e noi l'abbiamo sperimentato perché un giorno eravamo lontani dal Signore, la nostra vita non era una vita come quella di adesso. La nostra era una vita travagliata. La nostra, anche se sembrava una vita apparentemente bella, perché forse avevamo una bella macchina, un buon posto di lavoro, non ci mancava nulla materialmente, però io credo che la sera, prima di prendere sonno, meditando su quello che era la nostra condizione, e io tante volte mi sono posto questa domanda, agli inizi quando ho cominciato a conoscere il Signore, ma se il Signore mi avesse preso in quella condizione, se quella notte fosse stata la mia ultima notte su questa terra, dove sarei io adesso? E potevo dire la mietitura è finita, l'estate è passata, ma io non ero salvato. E il Signore mi ha fatto grazia e ci ha fatto grazia. E ci ha messo davanti a una grande responsabilità. Sorella, fratello, in questo momento la tua condizione davanti al Signore, io non la voglio sapere. Qual è? Tu e il Signore la sapete solo voi. E allora, esaminando bene la nostra condizione, sempre con l'aiuto dell'Apostolo Paolo, possiamo dire veramente: Signore, Tu mi hai tolto, mi hai salvato. Tu mi hai perdonato, perché ero privo della gloria di Dio. Difatti Paolo dice che tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ma per coloro che confessano le loro colpe c'è il perdono divino. Ci vuole coraggio a confessare le nostre colpe. Tante volte parliamo alle persone del Signore e ci dicono: ma di che cosa devo pentirmi? Penso che sia capitato a tutti, no? Non ho rubato, non ho ammazzato nessuno, penso di essermi comportato sempre bene su questa terra. Ma la parola di Dio dice che non c'è nessun giusto, nemmeno uno su questa terra. Tutti hanno peccato. E il più giusto, dice la scrittura, che almeno 7 volte al giorno sbaglia. Io ci metterei la firma a sbagliare solo 7 volte al giorno. Io credo che sbaglio molto di più. Ma l'amore di Dio mi ha preso, mi ha avvolto, mi ha abbracciato l'amore di Dio. E quando ho piegato le ginocchia del mio cuore davanti a Lui, Lui mi ha detto: figlio mio, io ti amo di un amore grande, di un amore immenso. Dio ti ama, Dio ci ama. Ma ricordiamoci che l'estate è passata, la mietitura è finita. Riflettiamoci bene su questa notizia. Ma fratello, sei venuto pure da Colleferro per parlarci solo di brutte notizie. No, adesso parliamo di quella buona, di quella bella. Ci sono già tante brutte notizie che tutti i giorni la televisione ci mette in testa, o i giornali, oppure la quotidianità della vita. Ma vediamo la notizia bella. E la notizia bella è questa: Dio ti ama e ti vuole salvare. Io credo che tutti noi dobbiamo ringraziare il Signore, e io dico sempre che il fondamento dell'Evangelo, della buona notizia, è Giovanni capitolo 3 versetto 16. Ed ecco la buona notizia: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Fratelli, il Signore ha provveduto alla salvezza dell'umanità perché vuole che tutti, indistintamente tutti, possano essere salvati. Eravamo nemici di Dio? E Lui che ha fatto? Ci ha allontanati da Lui? No, Lui ha mandato il suo figlio. Quale nemico è pronto a dare la vita? Se tu e io avessimo un nemico, secondo voi, quella persona, quel nemico, sarebbe pronto a dare la sua vita per noi? Ditelo voi, sì o no? No. Ebbene, guardate l'amore di Dio. Noi eravamo suoi nemici, e Lui che ha fatto? Ha mandato il suo unigenito figlio a morire su quel legno della croce per la tua e la mia salvezza. Io credo che opera più straordinaria, gesto più grande non potesse esistere e non può esistere. La parola di Dio è qualcosa di straordinario. Fin dalla nascita sappiamo che Gesù venne annunziato come il Salvatore del mondo. E questa è la buona notizia. Il Salvatore nel mondo. Il mondo giaceva nelle tenebre e su questo mondo è venuta la luce. Il mondo giaceva nella schiavitù più assoluta e il Signore lo ha liberato. Il mondo era talmente sporco nel fango del peccato e il sangue prezioso di Gesù lo ha lavato. Amen. Ci ha riscattati. Eravamo veramente nel laccio della morte. Eravamo attanagliati da quelle catene. Lui ha spezzato quelle catene. Lui ha sciolto quel laccio. E tu come me questa sera puoi gridare Abba Padre. Gloria al nome del Signore. L'Emanuele, il Dio è con noi. Vi ricordate, fin dalla nascita di Gesù, quando venne annunciato il Salvatore, quando quelle parole che troviamo scritte nell'Evangelo di Luca, oggi nella città di Davide, in Betlemme, è successo qualcosa di straordinario. È nato un Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Lo leggete nel capitolo 2 di Luca, versi 10 e 11. E che l'opera è quello che è straordinario, che il Signore, sapendo che nessuno di noi si poteva salvare da solo, ha provveduto Lui. Che grande amore il Signore, eh? Lui ha voluto provvedere. E ha provveduto in un modo di sofferenza per suo figlio. Perché sì, Gesù aveva la natura divina, ma aveva anche la natura umana. Gesù, come noi, aveva bisogno di mangiare, aveva bisogno di bere. E su quel legno della croce lui, quei dolori li ha sofferti veramente come uomo. Quella corona di spine sulla testa gliel'abbiamo messa noi, con le nostre colpe. Quei chiodi nelle mani e ai suoi piedi li abbiamo conficcati noi. Con i nostri peccati, con la nostra disubbidienza. Perché un giorno i nostri progenitori si erano ribellati al Signore e quella ribellione aveva creato una separazione, un muro fra Dio e l'uomo. E quel muro poteva essere abbattuto solo da un essere unico e perfetto. Nessun uomo avrebbe potuto far crollare quel muro. Gesù ha abbattuto quel muro sul Golgota. E oggi, dopo oltre 2000 anni, quell'opera meravigliosa si rinnova ogni volta che una persona, uomo o donna che sia, piega le ginocchia del suo cuore davanti al Signore e gli dice: Signore, prendi la mia vita. Fa che il mio cuore possa essere un cuore degno di essere la tua dimora. Il luogo dello Spirito Santo. Perché dove c'è lo Spirito di Dio, noi questa mattina che abbiamo cantato, lì c'è la libertà. Nel tuo cuore c'è la libertà, se c'è lo Spirito di Dio. Sappiamo molto bene che a volte noi non siamo degni della grazia di Dio. Ma vedete l'Apostolo Paolo com'è straordinario. Nella lettera agli Efesini, capitolo 2, nei versi 8 e 9, ci dice l'Apostolo Paolo che l'unica strada da percorrere avere fede in Cristo, mediante la sua parola, che la sua parola è vita e verità. Una raccomandazione, fratelli, seguiamo il Signore finché siamo in tempo. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Non aspettare domani perché non sei il padrone del domani. Ah, ma sono ancora giovane. Ho tanto tempo davanti a me. Ma la parola di Dio dice che noi non siamo i padroni del domani. La parola di Dio questa sera ti sta dicendo: afferra. Afferrala con tutte le tue forze. Quel dono che ti ho fatto, quel dono meraviglioso, quel dono che si chiama salvezza. Salvati per grazia, dice sempre Paolo, mediante la fede in Cristo. Non per i nostri meriti, ma per grazia. Per grazia significa per il favore di Dio. Perché noi non meritavamo mica tanto. Noi non eravamo mica migliori di tanti altri. Anzi, parlo per me, ero molto peggiore di tanti altri. Però per grazia, per il favore di Dio, per il suo grande e infinito amore, per la sua grande misericordia, posso dire oggi che la mia vita gli appartiene. E come diceva la sorella nella testimonianza, non abbandonerò mai di servire il Signore, di avere con me il suo Spirito. Perché lo Spirito Santo, fratelli, il Consolatore, quella meravigliosa promessa che il Signore ha lasciato, come si è verificata in quel giorno di Pentecoste nell'alto solaio, ancora oggi quell'opera straordinaria è effettiva, la si può ricevere. Ancora oggi noi possiamo dire che la triplice opera dello Spirito Santo, sì, lo Spirito Santo è con te, è dentro di te, ma poi c'è la terza opera dello Spirito Santo, che è su di te. È su di te. È il completamento nel battesimo dello Spirito Santo. Quando quel giorno sull'alto solaio si poggiarono delle lingue di fuoco e si sentì quel vento così potente, cosa disse Gesù? Voi riceverete potenza. Amen. Questa mattina proprio di questo il fratello ci ha parlato mediante la parola del Signore: riceverete forza, riceverete ardore, bruciare per il Signore, perché servire il Signore non è solo il pastore che lo deve fare. Servire il Signore lo dobbiamo servire tutti. Andate, chi ha detto solo pastore Alberto, vai e predica l'Evangelo, ha detto chiunque. Tutti noi dobbiamo predicare il messaggio dell'Evangelo, perché esso, come dice l'Apostolo Paolo, non vergognandosi, esso è potenza per la salvezza di chiunque crede. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza della salvezza per chiunque crede. Un giorno è stata portata a te questa notizia, oggi tu la devi portare agli altri. L'opera del Signore non è circoscritta in questo luogo, ma vale molto di più portarla al di fuori di questo luogo. Noi non apparteniamo al mondo, non apparteniamo alle cose del mondo, ma viviamo nel mondo, e nel mondo dobbiamo testimoniare la grandezza di Dio, la potenza della parola di Dio, la potenza della risurrezione. Gloria al nome del Signore. E non voglio rubare tanto altro tempo, ma mi viene in mente un fatto scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 9, che conoscete tutti, di una donna che da 12 anni era afflitta da una grave malattia. Aveva questa emorragia e nonostante avesse contattato tanti medici di quel tempo, non riusciva a guarire, anzi la sua situazione, dice la parola, che peggiorava. Però con questa donna avvenne qualcosa di straordinario in un incontro particolare. Ci sono tanti incontri di Gesù, incontri che cambiano la vita. Tu come me un giorno lo hai incontrato e è cambiata la tua vita. E a questa donna è cambiata la sua vita. Questo incontro straordinario che ha segnato la sua vita per sempre, come ha segnata la nostra vita per sempre, questo incontro era dettato da qualcosa che questa donna aveva dentro, la fede. La forza della fede di questa persona. Il verso 21 dice, del capitolo 9 dell'Evangelo di Matteo, dice che se solo riuscissi a toccare la sua veste, io sarei guarita. Io guarirei, se solo riesco a toccare un piccolo lembo. E quello che è bello fu la risposta di Gesù. Gesù rispose a questa donna: coraggio, la tua fede ti ha guarita. E questa sera ognuno di noi, il Signore sta dicendo: coraggio, c'è speranza anche per te. Io non so se c'è qualcuno perché è per le prime volte qui, ma io ti voglio dire che il Signore questa sera sta dicendo a te e a me, a ognuno di noi, e in particolar modo a te che sono le prime volte forse che vieni in questo luogo: coraggio, c'è speranza anche per te. E qual è l'effetto della buona, della bella notizia? Nel libro dei Proverbi, al capitolo 25, al verso 25, c'è scritto questo. Una buona notizia, una bella notizia, è come acqua fresca per una persona che è stanca e assetata. Immaginatevi voi, no? In un deserto, stanchi, assetati. Trovate una fonte nella quale vi immergete per bere. Ah, che bello, che ristoro. E questa sera la buona notizia vuole ristorare il tuo cuore in questa maniera. È come acqua fresca che disseta l'anima. E qual è l'acqua se non questo libro che è la parola di Dio? Questo libro disseta la tua vita. Questo libro è la fonte dell'acqua viva. Forse un giorno la tua vita come la mia era una vita nel deserto. Ebbene, questa parola è stata l'oasi della salvezza. Questo libro disseta l'anima. È un libro meraviglioso, fratelli e sorelle, perché è la parola di Dio. E la parola di Dio è verità. Quando ti trovi nella distretta, quando i problemi della vita ti assalgono, e a volte sono più di uno, vengono come sembra un uragano, dici: Signore, ma tutto a me succede. Quante volte lo abbiamo detto? Allora apri la parola del Signore. Aprila. Non è un libro qualsiasi, non è un bel romanzo, ma è molto, molto di più. Quante volte mi è venuta in aiuto e quante volte sono convinto ancora mi verrà in aiuto la parola del Signore. E quando la parola del Signore ti parla, ci parla, poi ci dobbiamo riflettere bene, perché la parola di Dio, oltre che a parlarci, entra in noi come un effetto straordinario. Ecco perché è diverso da tutti gli altri libri. perché la parola di Dio ti dice questa sera a te come a me, tramite l'Apostolo Paolo, non siate solo uditori, ma siate facitori, cioè mettete in pratica quello che è l'insegnamento della parola di Dio. E se tu questa sera, dentro il tuo cuore, stai combattendo una battaglia, se tu questa sera hai bisogno di una preghiera, anche una piccola preghiera, se tu questa sera senti nel tuo cuore di dire: Signore, voglio confessare davanti a te, solo davanti a te, quello che è il mio stato oggi, quello che è il mio stato questa sera, davanti alla tua presenza, perché il Signore è qui. Il Signore è qui. Se tu hai bisogno di una preghiera particolare questa sera, sappi che il Signore vuole operare nella tua vita. Sappi che il Signore vuole darti una consolazione, darti una speranza. Qualcuno può dire: ma fratello mio, mi vergogno. Il Signore ti sta dicendo: non ti devi vergognare, perché io non mi vergogno di te. Anzi, se sei nella distretta, vieni avanti. Vieni avanti se senti nel tuo cuore di aver bisogno di preghiera, perché stai attraversando un momento difficile di salute fisica, spirituale, io non lo so. Ma il Signore sta dicendo: vieni avanti. Io voglio fare un'opera straordinaria dentro di te. Noi vogliamo pregare, sorella, fratello, chiunque tu sia, perché se senti questa necessità, noi vogliamo intercedere, perché sappiamo e abbiamo fede che Dio questa sera ancora può guarire, può sanare. Hai bisogno di guarigione fisica? Vieni avanti. Hai bisogno di guarigione spirituale? Vieni avanti. Trova il coraggio di venire avanti. E noi pregheremo per te. Non aver timore. Non pensare agli altri. Sei tu e il Signore. Sei tu e lo Spirito di Dio che si sta muovendo qui in mezzo a noi. Non ascoltare quella subdola voce che ti dice: no, non andare avanti, non andare, non dare ascolto a quelle parole. Quella è la voce del diavolo che vuole frenare. Ma io ti voglio incoraggiare, perché il Signore ci sta dicendo: qui c'è più di qualcuno che ha bisogno di una preghiera spirituale. Urrà la camata Gisa, citala. Senza timore, senza vergogna, tu dovrai dire questa sera, come dice il salmista: anche se dovessi attraversare, anche se mi dovessi trovare ad attraversare tante valli, anche se dovessi attraversare la valle della morte, io non temerei alcuno. No, io non avrò paura di nulla, neanche della malattia più grave. Se tu vuoi la salvezza, se tu vuoi ricevere salvezza, vieni avanti, sorella. Vieni avanti, fratello, perché l'estate è passata. Ma tu ancora questa sera hai una speranza. Gesù ti vuole sanare. Gesù ti vuole guarire. Non essere resti al suo invito. Pregheremo per te. Pregheremo per te. Non aver paura, non ti vergognare e dire: se mi vede quel fratello, se mi vede quella sorella. È il Signore che ti sta invitando a venire avanti. È il Signore che ti sta dicendo: io voglio operare in te. Alleluia. Santo, santo è il nostro Signore. Alleluia. Vieni avanti, sorella, vieni avanti, fratello. Non aver paura, non aver vergogna. È nel nome di Gesù che c'è guarigione. È nel nome di Gesù che c'è salvezza. È nel nome di Gesù che c'è la grazia. Alleluia. Alleluia. Se c'è qualcosa che tu desideri che il Signore ti tolga, noi vogliamo pregare per te. Siano fatte preghiere e intercessioni per tutti gli uomini e le donne che lo desiderano. Gloria a Dio. Gloria al nome di Gesù. Gloria a Gesù.